Euro. Fonica.
Ciao a tutti e benvenuti ai microfoni di Eurofonica. Questa è la terza puntata della nuova stagione di Recap, l'Europa in 7 giorni. Io sono Elena Noventa e insieme ad Erika Branca sono contentissima di condurre questo nuovo appuntamento. Ciao Erika, come stai?
Ciao Elena, molto bene, sono davvero contenta di essere qui in studio, di essere qui in studio con te a condurre una nuova puntata di 7 giorni. Ormai era da un bel po' che non la conducevo, molti 7 giorni, quindi spero che non si senta il mio essere arrugginita, ma sono allo stesso tempo molto entusiasta di presentare questa puntata, che come sempre è ricca di contenuti ma anche di ospiti importanti. Non faccio spoiler e ti cedo la parola per un breve recap.
Sì, la puntata di oggi è davvero ricchissima di contenuti, ma soprattutto di ospiti davvero speciali. Cominceremo a parlare di economia circolare e approvvigionamento delle materie prime in Europa con il podcast del nostro Lorenzo Onisto. Poi con la nostra ospite interna Renata Giordano parleremo del recentissimo patto Italia-Francia e con lei, insomma, cercheremo di capire di che cosa si tratta e quali saranno i vantaggi per l'Europa dopo questo patto. E infine l'ospite davvero speciale di questa puntata, il giovane regista Gaetano Giura, che proprio tu Erika hai avuto il piacere di intervistare.
Sì Elena, come dicevi abbiamo intervistato Gaetano Giura, il regista del documentario Cercando Europa, che come potete ben intuire parla appunto di Europa, ma nell'intervista sono stata affiancata da Martina Ottaviano della redazione Cineuni e quindi abbiamo avuto anche l'occasione di fare delle domande un po' più tecniche su come viene effettivamente registrato un documentario su un'isola come Ventotene. Non ci dilunghiamo troppo, non vogliamo fare grandi spoiler sull'intervista, quindi direi di passare direttamente la palla al nostro primo contenuto della settimana, che come dicevi bene Elena è il podcast di Lorenzo Onisto, che ci racconterà l'economia circolare e il problema delle materie prime nell'Unione Europea.
Politics, ambiente,
comunità,
rule of law,
disoccupazione,
Wirtschaftskrise,
diversità,
democrazia,
alterações climáticas,
Europa,
future, migranten,
diritti. Eurofonica.
Una nuova strategia per l'utilizzo e il recupero delle materie prime. È stata questa la richiesta alla Commissione degli Europarlamentari in un documento presentato durante la plenaria del mese di novembre 2021 a Strasburgo. Si tratta di un settore chiave dell'economia europea, infatti dà lavoro a circa 350.000 persone in tutti i 27 Stati membri dell'Unione. L'obiettivo principale di questo documento è quello innanzitutto di rendere l'industria primaria europea più efficiente, più interconnessa tramite la digitalizzazione e più climaticamente neutrale, ma anche di renderla meno dipendente da altre grandi potenze mondiali come gli Stati Uniti, la Cina o il Canada. Questi tre paesi sono i principali partners strategici dell'Unione Europea per la fornitura di materie prime fondamentali, per esempio le componenti per la fabbricazione dei motori elettrici delle autovetture. Poi un altro importante obiettivo è rendere l'Unione Europea più autosufficiente nella produzione di materie prime e ridurre così notevolmente l'enorme divario attuale con gli altri Stati. Gli elementi chiave della strategia europea sono però il rispetto dei diritti umani, dell'approvvigionamento sostenibile, dell'impronta ambientale e della provenienza responsabile delle risorse da utilizzare. Nello scenario attuale, caratterizzato dalla pandemia del Covid-19, l'economia circolare è destinata ad avere un ruolo fondamentale. Gli eurodeputati hanno voluto sottolineare l'importanza del riciclaggio dei rifiuti e del recupero delle materie prime secondarie, ovvero tutte quelle che provengono da prodotti o oggetti già utilizzati o fabbricati in passato. Si stima infatti che potenziando questi metodi i posti di lavoro in tutti e 27 gli Stati membri potrebbero raggiungere le 700.000 unità. A livello storico-legislativo la politica industriale europea è regolata dall'articolo 173 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Competitività industriale, scambi commerciali, mercato interno, ricerca ed innovazione, protezione dell'ambiente e della salute pubblica sono i settori principali di attività di competenza dell'Unione. I primi passi concreti verso una politica industriale più inclusiva e sostenibile risalgono al 2008 con l'adozione di un piano per creare un insieme di misure e di risorse per rendere l'economia europea più resiliente e competitiva. Nel 2010 viene lanciata la strategia Europa 2020, un piano ambizioso per una crescita economica europea più sostenibile. L'obiettivo principale entro il 2020 era preparare l'Europa alle sfide dei cambiamenti portati dalla digitalizzazione. In tempi più recenti, all'alba della crisi dettata dalla pandemia, l'Unione Europea aveva compiuto notevoli passi in avanti, in particolare per facilitare ed avanzare verso la neutralità climatica. La direttiva Ecodesign del 2018 aveva già sottolineato la necessità di usare tecnologie più resilienti, ecologiche e moderne, fino alle primissime fasi di produzione di oggetti come le caldaie, i cellulari ed i computer. Inoltre, il nuovo Green Deal europeo, adottato nel dicembre del 2019, pone la transizione ecologica come principale priorità dell'Unione Europea entro il 2050. In questo contesto, l'estrazione di materie prime è destinata ad avere un ruolo centrale per la produzione di nuove tecnologie. A completare il quadro verso la transizione ecologica ci sono la Strategia Industriale Europea ed il Piano Next Generation EU, adottati all'inizio della pandemia del Covid-19 dalla Commissione Europea per dare assistenza agli Stati membri durante l'emergenza sanitaria. Oggi, in un contesto caratterizzato da una forte incertezza economica e sociale, la sostenibilità ambientale sembra un'opportunità di crescita in Europa, soprattutto per far tornare l'industria delle materie prime europea competitiva a livello mondiale. Lorenzo Onisto per Eurofonica.
Eurofonica.
Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're aflame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. So I'll go, I will go.
Ed eccoci tornati ai microfoni di Recap, l'Europa in 7 giorni. Qui con noi un ospite interno speciale, Renata Giordano, con cui parleremo del nuovissimo e recentissimo patto Italia-Francia.
Eurofonica.
Benvenuta a questa puntata di Recap, l'Europa in 7 giorni. Tu questa settimana hai fatto un'interessantissima infografica sul nuovo patto Italia-Francia. Dici un po', raccontaci, ma che tipo di accordo è, che cosa prevede e quali sono gli obiettivi di questo accordo?
Ciao Elena, grazie innanzitutto per avermi permesso, diciamo, questa piccola incursione. Parliamo dell'accordo tra Francia e Italia, un accordo che è stato definito da entrambe le parti come storico. Si tratta di fatto di un accordo bilaterale, quindi soltanto tra questi due paesi, e formalmente è un accordo che è fuori dal contesto dell'Unione Europea. Sono 12 articoli e un preambolo che stabiliscono fondamentalmente tre obiettivi prioritari: rendere l'Europa più compatta, democratica e sovrana, stabilizzare le consultazioni tra i due paesi per delineare degli orientamenti strategici comuni e poi favorire una maggiore integrazione tra le popolazioni, quindi tra italiani e francesi. Quindi in buona sostanza quello che si auspica attraverso questo accordo è una cooperazione rafforzata tra i due stati, che tra l'altro sono tra i sei che fondarono negli anni 50 le comunità europee. Un accordo programmatico, insomma, che permetterà ai due stati alpini di concordare strategie comuni sia sul versante europeo che sul versante internazionale. Quindi sulla base di questo trattato, almeno una volta ogni 3 mesi un ministro italiano parteciperà al Consiglio dei Ministri francese e viceversa, e poi una volta l'anno Italia e Francia si incontreranno per fare il punto della situazione su tantissime aree di interesse comune. In particolare la cooperazione rafforzata sarà sul versante della lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alle violazioni dei diritti umani. Ma poi si intende anche costruire una difesa europea comune, gestire in maniera condivisa il fenomeno migratorio laboratorio, quindi spazio allo sviluppo sostenibile, all'innovazione, all'economia sicuramente, ma anche un focus sui giovani, sull'istruzione e la cultura. L'obiettivo dei due stati è quello di potenziare i rapporti anche su questo versante, quindi far sì che ci sia il potenziamento per il rilascio del doppio diploma, per esempio, oppure incentivare molto la mobilità degli studenti e degli operatori culturali. Quindi un accordo che veramente spazia su tantissime aree tematiche. Non dimentichiamo anche il fatto che sia stata messa nero su bianco la volontà di concludere la famosa TAV Torino-Lione, proprio nell'ottica di intensificare i rapporti commerciali tra i due paesi, che sono già reciprocamente, come hanno sottolineato i leader in conferenza stampa, i secondi partner commerciali più importanti.
Ecco, Macron, durante insomma le dichiarazioni che ha fatto su questo accordo, ha proprio detto che era quasi un'anomalia non avere un trattato come questo, perché tante cose che ci uniscono, come la nostra storia, la nostra cultura, il nostro pantheon artistico, letterario, la comunanza di destini e di valori umani, sono molto importanti. Ecco, questo è un accordo infatti che da tempo era in gestazione. E quali sono state le tappe per arrivare finalmente a un accordo definitivo e perché proprio ora si è deciso a farlo?
Esatto, era un po' un'anomalia, soprattutto se consideriamo che dal 1963 esiste un accordo che lega Francia e Germania, il cosiddetto Trattato dell'Eliseo. Quindi l'esigenza era quella di costruire un asse Roma-Parigi che fosse ancora più stabile. La firma, che è avvenuta a Palazzo del Quirinale, quindi a Roma, è stata preceduta da un lungo negoziato. E la volontà, come ha sottolineato lo stesso Macron in conferenza stampa, era quella di lavorare per costruire una cornice dentro la quale di volta in volta cercare intese e visioni comuni. E questa volontà è stata palesata per la prima volta in occasione del vertice italo-francese di Lione nel settembre 2017. Dopo pochi mesi, quindi siamo arrivati già a gennaio 2018, Gentiloni, allora premier italiano, e Macron hanno dato l'avvio ai lavori. Quindi per circa 4 anni i corpi diplomatici dei rispettivi stati si sono incontrati e hanno negoziato il contenuto dell'accordo. A luglio di quest'anno, in occasione della visita di stato del presidente Mattarella in Francia, i due presidenti, quindi Mattarella e Macron, hanno confermato che il trattato sarebbe stato firmato entro la fine di quest'anno, proposito che è stato appunto concretizzato il 26 novembre. Macron ha parlato di un negoziato andato avanti a ciel sereno ma anche sotto burrascosi temporali. Di fatto non possiamo dimenticare che i rapporti tra Italia e Francia non sono sempre stati idilliaci. Basti pensare a quanto era accaduto il 7 febbraio 2019, cioè quando l'Eliseo richiama a Parigi l'ambasciatore francese Christian Massé per consultazioni, un'espressione del linguaggio diplomatico che nemmeno troppo diplomaticamente o comunque velatamente sta a significare che c'è aria di crisi, che ci sono frizioni importanti tra i due paesi e potenzialmente insanabili. Cos'era successo in quell'occasione? Lo proviamo a ricordare brevemente. 5 Stelle, forza di maggioranza, avevano fatto visita e più o meno indirettamente avevano espresso vicinanza al movimento dei gilet gialli che infiammava le strade delle città francesi, e poi c'era il grande tema dei rapporti con la Libia, che per anni ha visto Roma e Parigi avere posizioni diametralmente opposte su quale fosse la formazione di governo a cui riconoscere legittimità per instaurare un dialogo. Su questo punto, proprio questo negoziato, secondo me, è stato fondamentale, perché in questo contesto i due ministri degli esteri sono riusciti a concordare a marzo una linea comune.
E noi di questo siamo ovviamente sollevati, ma in definitiva quali saranno i vantaggi che avrà l'Europa da questo accordo, ma anche e soprattutto quali erano gli interessi che avevano le parti per arrivare a un accordo così in fretta dopo una così lunga gestazione?
Sicuramente nel breve termine per Macron stringere i rapporti con l'Italia può essere conveniente, considerando il cambio di presidenza del Consiglio dell'Unione previsto a gennaio e che spetterà proprio alla Francia. Quindi è come se si stesse preparando il terreno per poter gestire i lavori del Consiglio per i primi 6 mesi del 2022 in maniera efficiente ed efficace. Più in generale però possiamo dire che non è un mistero, e credo che questo accordo vada proprio in questa direzione, non è un mistero che la Francia cerchi di avere una posizione di leadership all'interno dell'Unione, soprattutto in considerazione, da un lato, dell'uscita della Gran Bretagna e dall'altro del periodo di stabilità governativa della Germania post-Merkel. Quindi, con il Trattato del Quirinale che lega Italia e Francia, Francia. E con il trattato dell'Eliseo che lega Francia e Germania, la Francia diventa un po' l'ago della bilancia, o meglio il punto di equilibrio tra i paesi che di fatto sono quelli più influenti nell'Unione. Il trattato è conveniente anche per l'Italia, perché probabilmente può sfruttare la posizione della Francia come membro permanente all'interno del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, quindi può concordare con i francesi la linea da tenere e indirettamente avere voce nel Consiglio. E poi probabilmente c'è anche il tentativo di giovarsi, in un certo senso, del potere internazionale della Francia, potere che potremmo definire deterrente, perché non dimentichiamo che la Francia è l'unico paese all'interno dell'Unione Europea ad essere autorizzato a dotarsi di armi nucleari. Questo cosa significa? Significa che nello scacchiere internazionale ha una sorta di potere intimidatorio che gli conferisce una posizione contrattuale di vantaggio rispetto agli altri stati. Quindi forse l'Italia spera che la Francia possa, con questo trattato, condividere la sua influenza nel panorama internazionale, e non credo sia poco. Per quanto riguarda invece l'Unione Europea, potrebbe essere molto vantaggioso. Tra gli obiettivi, infatti, che i due stati si sono dati, c'è quello di rafforzare la leadership europea nel processo di riforma dell'Organizzazione Mondiale del Commercio e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi all'interno delle Nazioni Unite. Potrebbe essere l'occasione per avere un'Europa sul piano della politica internazionale molto più incisiva. Va detto, a conclusione, che tutte queste considerazioni però vanno un po' prese con le pinze, perché di fatto bisognerà vedere come concretamente verrà implementato l'accordo.
Grazie mille Renata per questo tuo intervento, grazie per aver parlato con noi e averci spiegato meglio questo importantissimo passo sia per il nostro paese ma anche per tutta l'Europa. Ti ringrazio di essere stata con noi e passo la parola alla nostra Erika.
Grazie a voi, a presto.
Eurofonica.
Grazie Elena e grazie Renata per il vostro prezioso contenuto. Abbiamo appunto capito meglio qual era l'infografica della settimana. Ora passiamo al nostro ospite specialissimo, perché anche Renata è un ospite speciale, ma il nostro ospite specialissimo è Gaetano Giura. Quella che sentirete adesso è soltanto un estratto dell'intervista, mentre l'intervista integrale sarà postata lunedì sul sito di Raduni, quindi vi invitiamo appunto ad andare ad ascoltarla.
Cercando Europa è un viaggio sia astratto nella storia d'Europa che reale sull'isola di Ventotene. Infatti il regista Gaetano è stato accompagnato sull'isola da 7 ragazzi di diverse nazionalità. Per l'Italia è stato scelto proprio un eurofonico e questo ci fa molto onore. Si tratta di Francesco Saverio Della Monica, che cogliamo l'occasione per salutare e speriamo che possa gioire con noi dell'ascolto di questa intervista.
Accendi i microfoni. Eurofonica Interview.
Amiche e amici di CineUni e amiche e amici di Eurofonica, oggi puntata speciale, un appuntamento in condivisione tra le due redazioni di Raduni, l'Associazione delle Radio Universitarie Italiane. Sono qui con Erika Branca, rappresentanza di Eurofonica, io sono Martina Ottaviano per CineUni e con noi c'è un ospite speciale, Gaetano Giura, regista del film Cercando Europa. Buongiorno Gaetano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Il tuo film racconta, è un documentario che vuole affrontare il tema proprio del futuro dell'Europa, partendo proprio da un luogo in cui si è originata, Ventotene. Ecco, noi siamo molto interessati ad approfondire questi temi, a maggior ragione appunto perché Eurofonica parla di Europa.
Mi aggancio appunto a quanto dicevi Martina, grazie per la presentazione. Come dicevamo, Gaetano Giura è il regista del documentario Cercando Europa, e Cercando Europa come titolo ci fornisce sicuramente un indizio rispetto al tema cardine del racconto, che come ben dicevi è ambientato a Ventotene. Però vogliamo chiedere appunto a Gaetano Giura se vuole raccontarci più nel dettaglio quali sono le motivazioni che l'hanno spinto a dar vita a quest'opera e di cosa si tratta.
Sì, certo. Allora, intanto vi ringrazio per questa opportunità di parlare del mio documentario. Ed essenzialmente il documentario nasce 2 anni fa. Nasce dal fatto che ho avuto l'opportunità di andare a studiare prima e successivamente a lavorare all'estero. E diciamo che tra il 2018 e il 2019 io lavoravo presso una casa di produzione che produceva programmi BBC, quindi di approfondimento politico. E ogni giorno, comunque ogni volta che c'erano i programmi, ogni giovedì, ogni venerdì, venivo bombardato con notizie, dibattiti e discussioni sulla cosiddetta Brexit. E quando intendiamo Brexit, e soprattutto da un punto di vista straniero, da un punto di vista inglese, diciamo che loro si facevano molte domande su che cosa fosse questa Unione Europea, se questa Brexit fosse stata effettivamente necessaria, perché d'altronde loro hanno sempre vissuto e hanno guardato all'Unione Europea come un'organizzazione socio-economica. E quindi queste domande iniziavano a salire, vale a dire che cos'è l'Europa, come incolpisce l'Europa i cittadini inglesi. Ecco, quindi io tutti i giorni mi sentivo bombardare con queste informazioni, mi sono chiesto da europeo, quindi da italiano che viveva a Londra grazie all'Unione Europea da questo punto di vista, ma che cos'è l'Unione Europea? Neanche io ne ero fin troppo al corrente di questo, e da questa mi è venuta, diciamo, da questa domanda mi è sorta la voglia di iniziare a cercare. Ecco, iniziare a cercare da dove? Dal posto più piccolo, per così dire, perché Ventotene è un'isola sperduta in mezzo al nulla, sperduta nel mezzo del mar Mediterraneo a 2 ore dalle coste del Lazio, eppure nonostante sia minuscola è di incredibile importanza per la nascita dell'Unione Europea. Ma non solo il luogo in sé, ma che cosa rappresenta? Cioè il fatto che nel 1941 tre uomini che non si sarebbero potuti mai incontrare altrimenti, tramite lo scambio di idee, tramite il dibattito e tramite, diciamo, l'unione delle loro menti, siano riusciti a guardare oltre, quindi a guardare oltre i confini, scusatemi il gioco di parole, i confini del confino fascista a Ventotene, e di guardare verso qualcosa di più grande. Quindi adesso citerò qualcosa del documentario, ma partendo dal piccolo per arrivare a un'organizzazione di 600 milioni di persone.
Mi appassiona molto questo tema, anche l'ambientazione Ventotene, perché come dicevi è un posto piccolissimo, è un appezzamento di terreno davvero minuscolo, che però è stato fortemente caratterizzato dalla storia dell'Unione Europea. E in quello che tu fai nel tuo documentario io ci ho rivisto una sorta di similitudine, cioè il voler portare persone e giovani da paesi diversi d'Europa e confinarli in un certo senso, con un'accezione positiva in questo caso, sull'isola di Ventotene. La sottotraccia appunto di questo documentario sembra l'idea di voler concepire, diciamo, un nuovo manifesto di Ventotene. Noi giovani abbiamo sicuramente ottenuto i benefici più pratici, direi, dell'Unione Europea, però molto spesso, e penso anche magari ai movimenti relativi al climate change, siamo stati anche i primi che in qualche modo hanno capito quali erano le nuove sfide che l'Unione Europea è destinata ad affrontare. In base alla tua esperienza, sia di regista sia confrontandoti appunto con le istituzioni, quali sono secondo te le priorità dell'Unione ad oggi?
Essenzialmente l'Unione fosse perfetta, non ci sarebbe bisogno di andare a cercare l'Europa. Quindi ci sono, così come poi d'altronde anche nel documentario abbiamo approfondito, ci sono molte cose da fare per il futuro. Non solo perché ci sono tematiche nuove e quindi che vanno approcciate, come il climate change, come la digitalizzazione, come le nuove tecnologie o come anche la situazione con l'immigrazione, ma si parla tanto di unione di popoli diversi e comunque di collaborazione tra popoli. Ecco, quello che ho visto nello studio, diciamo, nella ricerca del documentario, è che non c'è tutta questa collaborazione. Adesso, post pandemia, sembra che ci sia di più, o quantomeno perché è qualcosa che ci ha unito tutti. Ha colpito l'Italia, come ha colpito la Germania, come ha colpito Spagna e Francia. Però a marzo, quando l'Italia ha chiuso le frontiere, le altre nazioni europee si hanno un po' fatto di testa loro. Quindi se ti dovessi dire una cosa che va aggiunta a tutto il resto, quindi a climate change, digitalizzazione, cittadinanza europea, è la collaborazione, ma una collaborazione anche dal punto di vista umano e di storia. E scusami se ritorno ancora una volta a Ventotene, però quello che ho visto che un po' manca è una sorta di narrativa che esalti le nostre storie comuni, perché noi abbiamo tante differenze e questo è normale ed accettabile. Non si può, anzi è un bene, non si può pensare che Francia e Italia siano simili o siano tutte, oppure siano perfettamente uguali. Non è possibile e lo sappiamo tutti, lo sanno i francesi e lo sappiamo noi, ma così anche in Europa, in giro per l'Europa. Però abbiamo delle storie comuni, abbiamo delle storie fortemente comuni e quindi sono quelle storie che dobbiamo portare avanti. Anche per quanto riguarda le tematiche che i giovani stanno portando avanti in questi giorni, e cercare di collaborare e avere delle visioni comuni,
Vorrei agganciarmi a questa cosa della narrativa. Io trovo fondamentale l'importanza di raccontare delle storie e credo che ci sia effettivamente un movimento artistico europeo in atto e che l'Unione Europea sta effettivamente supportando, ovvero quello della creazione di un cinema europeo, quindi di un cinema condiviso in cui si raccontano le storie d'Europa, raccontate da europei, che arrivino potenzialmente a tutti. E il più grande ostacolo da affrontare è quello della lingua, ovviamente. Sono tantissime lingue diverse e soprattutto in Italia abbiamo tradizionalmente un legame con il mondo del doppiaggio e un film che magari è prodotto da una piccola casa di produzione non può sempre permettersi di arrivare a doppiare il film. Secondo te qual è, diciamo, il prossimo passo da fare per arrivare a una condivisione delle narrative, delle nostre storie dal punto di vista cinematografico?
Per quanto riguarda la lingua, è qualcosa che noi siamo molto legati al doppiaggio, solo per la nostra tradizione, ma anche per una facilità di consumo del prodotto. Però credo che negli ultimi anni un po' stia cambiando e questo è qualcosa che le piattaforme, per quanto criticate da molti, stanno aiutando, perché comunque noi abbiamo la possibilità di avere accesso a dei prodotti in contemporanea non solo con l'Europa ma anche con il resto del mondo. L'esempio più lampante è ovviamente Squid Game, che è una serie sudcoreana non doppiata in nessuna lingua, quindi sta in tutte le lingue, è in versione originale, quindi in sudcoreano con i sottotitoli, eppure una delle serie più viste al mondo. Quindi chiaramente noi stiamo andando avanti da questo punto di vista. Chiaramente la lingua è un ostacolo ed è anche un ostacolo nazionale da questo punto di vista. Cioè comunque, a maggior ragione adesso, in periodi di pandemia, al cinema non escono molti film stranieri, escono molti film italiani e molti film grossi stranieri. Quindi è qualcosa che bisogna un po' continuare a superare, che magari le piattaforme possano aiutare da questo punto di vista, ed è qualcosa che ci può aprire a nuove storie, perché sennò si rimane nel provincialismo, cioè si rimane a parlare sempre delle stesse cose, sempre delle storie incredibilmente italiane e tutte queste cose così, senza riuscire effettivamente ad approfondire altre e nuove storie che noi abbiamo la necessità di approfondire, perché adesso ricollegandomi anche ad altri progetti sui quali magari sto iniziando a lavorare, noi dobbiamo raccontare altre storie anche a livello europeo, perché se noi non conosciamo le storie di persone che arrivano in Europa per cercare un'altra vita, oppure che già vivono in Europa ma che noi non vediamo, sono i cosiddetti invisibili, questo in Europa e nel mondo, come facciamo effettivamente a capire con chi stiamo parlando o a capire come organizzarci per quanto riguarda delle tematiche politiche importanti? Se noi non conosciamo la persona, non è possibile. Come la conosciamo la persona? Tramite il racconto della storia. Quindi spingendoci a capire l'altra persona e a capire perché, come, o semplicemente neanche il perché per come, ma semplicemente conoscere la persona. E questo il cinema e i documentari, ma tutto il mondo audiovisivo, ne fanno di una necessità, raccontare le storie.
Beh, Gaetano, io ti ringrazio moltissimo per esserti prestato a questa intervista. Noi ti auguriamo in bocca al lupo per tutto e facciamo il tifo per Cercando Europa. Andate a vedere il trailer, andate a seguire la pagina Tadino Films per rimanere aggiornati. E Erika, grazie per questa opportunità.
Grazie a tutti e grazie ai nostri ascoltatori.
Grazie a tutti, grazie.
Ciao Gaetano, grazie.
Grazie ancora a Gaetano Ghiura per questa interessantissima intervista, per averci fatto conoscere di più sul suo film, sul suo progetto e soprattutto su Ventotene, su questa splendida realtà. E grazie anche a te Erika e a tutti quelli che hanno collaborato a questa intervista. Anche questa puntata di Recap, l'Europa in 7 giorni di Eurofonica, volge al termine, ma noi vi ricordiamo ovviamente di seguirci su tutti i social, su tutte le nostre piattaforme per ascoltare, riascoltare, leggere e rileggere tutti gli altri contenuti di cui purtroppo per motivi di tempo non siamo riusciti a parlare in questa puntata. E noi vi rimandiamo quindi all'articolo di Jacopo Bulgarini sullo scenario del governo tedesco nell'era post-Merkel. E vi rimandiamo anche al video di Nicoletta Labarile che ci parlerà di quote rosa all'interno delle cariche istituzionali nei paesi europei, partendo proprio da una notizia molto recente della nomina della ministra Andersson in Svezia.
Grazie alla nostra Nicoletta per questo contenuto e grazie anche a tutti gli eurofonici che ci hanno permesso di creare questa fantastica puntata con i contenuti della settimana. Ma non finisce qui. Ormai avrete capito la terza puntata che manca ancora qualcosa all'appello, ovvero il personaggio della settimana, che sarà però pubblicato sabato, quindi non facciamo spoiler. Ringrazio tutti i nostri ascoltatori e tutte le nostre ascoltatrici, ma anche te Elena, e grazie e alla prossima.
Grazie a te Erika, grazie a tutti gli eurofonici e grazie a tutti voi ascoltatori che ci seguite sempre. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana di Eurofonica e alla prossima puntata di Recap, l'Europa in 7 giorni. Ciao e buon weekend!
Funny guy.